23 minuti in Radio Popolare, Popolare Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio. Questo, come tutte le sere, è l'orizzonte delle 20. La guerra in Ucraina è fatta anche di metafore, di figure retoriche molto ipocrite. Naturalmente hanno cominciato i russi con operazione militare speciale per definire la guerra di invasione. Oggi il presidente francese Macron ha parlato di una forza di rassicurazione. Questa è la nuova definizione che si dà al progetto di mandare le truppe europee dei paesi cosiddetti volenterosi in Ucraina. Ha specificato Macron quando sarà raggiunto la pace, in caso di pace, ha detto. Stasera cerchiamo di capirne di più, insomma, di che cosa si potrebbe trattare da un punto di vista concreto e di quali sono anche le relazioni internazionali, a cominciare da quelle russe e pure da quelle statunitensi, perché nelle trattative tra i due soggetti che cercano forse anche di spartirsi l'Ucraina, e vedremo perché, è chiaro che nessuno vuole l'Europa di mezzo. Allora, saluto anzitutto il generale Leonardo Tricarico. Buonasera.
A voi, buonasera.
Senta, le leggo le parole di Macron virgolettate dalle agenzie e le chiedo di interpretarle dal punto di vista della sua competenza. Macron parla di una forza di rassicurazione, questa naturalmente, come ho detto, è il titolo che si dà, composta da diversi paesi europei nel caso di raggiungimento della pace in Ucraina, e poi dice Macron: tali forze avranno un carattere di dissuasione nei confronti di una potenziale aggressione russa, non saranno destinate a essere forze di mantenimento della pace, i famosi peacekeepers, non saranno forze presenti sulla linea di contatto né destinate a sostituirsi, dice Macron, all'esercito ucraino. Che cosa vuol dire tutto questo?
Ma intanto non ha usato neanche un termine o una dizione che si trova, che si possa rinvenire, diciamo, nei manuali di dottrina militare, quindi è evidentemente un'acrobazia dialettica del detto non detto, però si intuisce, diciamo, piuttosto bene quello che ha in mente Macron, ossia costituire una forza di volenterosi, quindi non europea e neanche NATO, ma di chi ci sta, e naturalmente il basket da cui diciamo prelevare queste forze è essenzialmente quello europeo, fondamentalmente quello. Ecco, per diciamo garantire la sicurezza di Zelensky, la sicurezza però di un accordo che non c'è ancora, cioè siamo ancora alle fasi veramente preliminari. Le negoziazioni sembrano andare avanti molto più lentamente di quanto tutti non si aspettassero, a cominciare da Trump. E quindi in questo momento è chiaro che i russi la prendano come una provocazione, una minaccia, capisco questo tipo di risposta russa. In effetti questo è l'ultimo treno che passa per l'Europa o per qualcosa di simile, perché fino adesso siamo stati completamente fuori gioco. L'ultima partita in cui siamo stati esclusi è stata quella dei negoziati, quindi evidentemente si sta negoziando in tre con l'Europa alla finestra. Non so francamente se questa loro o nostra, a seconda dei punti di vista, forza da creare, diciamo, eserciterà dissuasione sui russi, per ora solo irritazione. Io personalmente penso che al di là di tutte queste comportamenti assertivi, muscolari, bisognerebbe veramente creare una forza nel silenzio, in modo che gli osservatori di Putin si accorgano che veramente c'è qualcuno che all'occorrenza possa dare una mano a Zelensky, e dare una mano veramente seria, affinché questo negoziato, che si preannuncia per lui molto doloroso, almeno nella quota parte di garanzia sia robusto e non troppo negativo per lui.
Senti, io torno alle parole di Macron che dice questa forza di rassicurazione, comunque si tratta di militari che andrebbero in Ucraina, non sarebbe dislocata sulla linea del conflitto, ma offrirebbe supporto in aree strategiche. Possiamo immaginare che cosa significhi concretamente questo, dove potrebbero andare e a fare che cosa soprattutto?
Ma guardi, allora, o sul fronte abbiamo escluso, o all'interno dell'Ucraina e sicuramente al di là del fiume Dnipro, cioè ad ovest di questa zona che è russofona, diciamo, fondamentalmente, oppure, e quello nessuno potrebbe dire niente, al di fuori dei confini ucraini, nei paesi vicini, in modo che questo build-up, questa edificazione di una forza militare possa avvenire senza che nessuno abbia alcunché da dire,
Potrebbero andare in Polonia, ad esempio, lei dice.
assolutamente, Polonia, Romania, insomma tutti i paesi confinanti da dove, diciamo, in caso di necessità ci possa essere una reazione immediata. E quindi posso esercitare questa deterrenza che Macron sta sbandierando prima ancora di riuscire ad ottenere una condivisione, diciamo una visione condivisa da parte di tutti i paesi. Infatti il nostro paese non ci sta, non voglio giudicare questa scelta, ma è una scelta che non va nella direzione che Macron auspicava.
Lui l'ha detto oggi, il presidente francese con chi ci sta, l'altro che è stato protagonista oggi della dichiarazione del premier britannico Starmer, io e Macron siamo la guida, ha detto, di questa Europa, Francia e Gran Bretagna unite. Che potenziale militare hanno?
No, il potenziale militare è ragguardevole, diciamo, ecco, naturalmente con tutte le falle del sistema, perché tutti i paesi europei, nessuno escluso, e inclusa anche la Gran Bretagna, insomma, in questi decenni non sono stati attenti e diligenti come avrebbero dovuto nel mantenere una capacità operativa, diciamo, propria al netto dell'aiuto statunitense che è sempre intervenuto a supplenza di tutte le carenze gravi o veniali degli eserciti europei. Quindi c'è questa grande alleanza che è la NATO, dove insomma tutti i buchi li hanno tappati gli Stati Uniti, anche le falle, anche i crateri. E quindi questa è stata la vera forza dell'alleanza, naturalmente non in cambio di nulla, perché diciamo, il dividendo che gli Stati Uniti hanno staccato è stato un abuso di potere, diciamo, all'interno della NATO, hanno fatto quello che hanno voluto e non sempre questo è coinciso con gli interessi dei paesi membri, soprattutto del nostro, per esempio, dei paesi del sud, che non erano per nulla interessati a questa isteria anti-Putin, ma erano più interessati per esempio al fianco sud e non sono mai stati accontentati dalla NATO, dove NATO si scrive NATO e si legge Stati Uniti.
Generale Leonardo Tricarico, grazie per essere stato con noi questa sera.
Buonasera, buonasera a voi.
Altra domanda che ci poniamo rispetto all'esito del vertice di Parigi di oggi, in generale rispetto alle azioni europee, ma oggi Macron ha detto le parole che avete sentito e con lui anche il premier britannico Starmer, insomma prepariamo un contingente, sostanzialmente certo per quando sarà la pace, per impedire nuove azioni ostili da parte russa, ma come impatta, se impatta, sulle trattative? Eleonora Tafuro Ambrosetti dell'ISPI, buonasera. Perché
Buonasera.
questo era una delle condizioni che Putin aveva dato, nessun europeo sul terreno.
Sì, io credo che la speranza sia quella di ammorbidire le posizioni russe, magari di unire questa spedizione di soldati europei con soldati dei BRICS, del cosiddetto Sud globale, una coalizione forse guidata dalla Cina, quindi si pensa anche a situazioni diciamo miste. Il problema è che adesso la posizione russa sembra davvero inflessibile. E tra l'altro anche l'attenzione adesso dei media russi su questo summit si è focalizzata sulle divisioni della coalizione dei volenterosi. Per esempio, la TASS ha riportato le parole del presidente Duda, il presidente polacco, che diceva che ancora non si è deciso nulla su questa spedizione. Chiaramente sappiamo che altri leader europei sono molto divisi su questa possibilità, inclusa la premier italiana che ha categoricamente negato la possibilità di avere soldati italiani.
Un sottolineare da parte dei media russi le divisioni europee, perché evidentemente si vuole cercare di evitare che l'Europa assuma l'iniziativa franco-britannica.
Assolutamente sì, considerate che persino una diciamo missione di pace a guida delle Nazioni Unite prima dell'invasione su larga scala aveva trovato già tantissime difficoltà. Russi e ucraini non si erano messi d'accordo, la Russia si era dimostrata anche in quell'occasione abbastanza inflessibile. Quindi immaginate la differenza con un contingente di soldati europei, quindi membri NATO, e quindi un incidente potrebbe essere molto pericoloso per Mosca, che è poi la ragione per cui l'Ucraina desidera avere soldati europei sul campo, perché possano fare da deterrente per Mosca. Mosca ovviamente si rifiuta.
I soldati europei, ci spiegava il generale Tricarico poco fa, potrebbero essere piazzati anche non necessariamente in Ucraina, ma magari in un paese confinante, sì, no, sì, la Romania, la Polonia. Questo vuol dire che un contingente del genere, magari, chi lo sa, adesso ipotizziamo, naturalmente potrebbe essere pronto anche per evitare rischi altrove, tipo nei paesi baltici.
Ma del rafforzamento del fianco est dell'alleanza si parla da tanto e si è già fatto tantissimo. D'altronde abbiamo visto che potenzialmente ci sono tante occasioni per, non dico di attacco, di scontro, ma di incidenti, di violazioni dello spazio aereo, di missili caduti in territorio rumeno, per esempio. Quindi è chiaro che anche lì l'attenzione è molto alta e sicuramente ci sarà sempre più un rafforzamento appunto del fianco orientale proprio anche lì per deterrenza, per funzioni di deterrenza.
Su che cosa rispetto alle richieste europee Putin potrebbe eventualmente concedere qualcosa?
È molto difficile da ipotizzare, onestamente. Io credo che in questo momento Putin sia concentrato essenzialmente sul dialogo con gli Stati Uniti. A Putin non interessa interloquire con l'Unione Europea. Spera anche sul tema delle sanzioni. Sappiamo, insomma, che l'Unione Europea categoricamente negato la possibilità di ammorbidire o di eliminare le sanzioni contro la Russia, ma secondo me il presidente russo spera di agire attraverso gli Stati Uniti, di far esercitare la pressione da Washington per arrivare a una sorta di compromesso. Però, ripeto, in questo momento il Cremlino non è interessato ad avere nessun tipo di negoziato con l'Unione Europea. Quindi questa è una domanda difficile da rispondere, ma è anche, diciamo, secondo me il focus non è proprio quello corretto, perché proprio il Cremlino non interessa in questo momento interloquire con l'Unione Europea.
Interessa l'interlocuzione con gli Stati Uniti, rafforzare il rapporto anche personale Trump-Putin. A proposito di questo, il presidente russo ha fatto una dichiarazione, un'oretta e mezza fa, 2 ore fa, ha detto: sono tutti ben consapevoli dei piani degli Stati Uniti per annettere la Groenlandia. È profondamente sbagliato credere che si tratti di una sorta di discorso stravagante della nuova amministrazione americana, stiamo parlando di piani seri da parte americana riguardo alla Groenlandia. Queste dichiarazioni sottolineano questo legame che si va stringendo Mosca-Washington?
Ma secondo me sottolineano invece una narrazione russa che insomma è proprio alla base del discorso politico russo nei confronti degli Stati Uniti, cioè quello dei doppi standard, no? Del fatto che gli Stati Uniti hanno spesso criticato la Russia per le proprie azioni, quando poi si sono dimostrati essi stessi poco attenti anche alla democrazia, ai diritti umani, al diritto internazionale. Quindi secondo me era più una questione di sottolineare come adesso Stati Uniti e Russia parlino finalmente apertamente lo stesso linguaggio, quello della forza.
Grazie per essere stata con noi, Leonora Tafuro Ambrosetti, una buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
Linguaggio della forza, diceva Eleonora Tafuro Ambrosetti, sia da parte russa che da parte statunitense. Buonasera Martino Mazzonis, esperto di Stati Uniti.
Buonasera, buonasera.
Martino, oggi tra le notizie che sono uscite è di nuovo da parte degli Stati Uniti la pressione per un accordo che consenta agli Stati Uniti sostanzialmente di fare incetta delle risorse ucraine, non solo i minerali questa volta, ma anche gli asset energetici e le infrastrutture.
Beh, che non a caso sono parte di quella, come dire, abbozzo di ipotesi di cessate il fuoco, no? Non a caso le infrastrutture, la infrastruttura energetica e così via, i porti sono quel pezzo che fa parte che è parte centrale, che le cose che sappiamo del negoziato in corso nella penisola araba su un eventuale cessate il fuoco di 30 giorni e poi eventuali trattative di pace, ci dicono che uno dei temi centrali sono proprio le infrastrutture, le risorse, eccetera, eccetera. L'idea mi sembra di capire, ma naturalmente, voglio dire, non sono in quelle stanze e non ho la palla di vetro, ma che l'idea sia quella di tagliare fuori l'Europa dall'Ucraina, o di tagliare fuori l'Ucraina dall'Europa, no? Mentre invece, diciamo, nel lungo periodo, nel medio periodo, l'ipotesi possibile era quella di, appunto, di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, escludendo l'idea di un'Ucraina nella NATO, no? Cioè c'è l'idea, insomma, che fondamentalmente Stati Uniti e Russia si spartiranno l'Ucraina sia da un punto di vista del territorio, cioè le cessioni dell'Ucraina alla Russia, o le ipotizzate cessioni, naturalmente fino a oggi l'Ucraina ha detto di no su questo. E questo crea un problema a Trump, tra l'altro, aggiungo, e dall'altro lato invece il fatto che gli Stati Uniti, facendosi da garante di questo cessate il fuoco, di questo processo di pace o qualsiasi nome gli vogliamo dare, si beccano le infrastrutture, si beccano le risorse del sottosuolo e così via, cioè fanno dell'Ucraina un pezzo della loro economia.
Certo, sembra una visione geopolitica e strategica molto chiara a quella russa, ovviamente, questo da ben prima dell'invasione dell'Ucraina, sembra una visione invece molto improntata anche al business da parte di Trump. L'altra notizia di oggi, sempre da parte di Bloomberg, è che gli Stati Uniti vorrebbero controllare tutti gli investimenti successivi, insomma avere un po' il diritto di prima scelta, anche il diritto di prima offerta, la definisce Bloomberg, e di controllo di tutti coloro che dovessero mettere piede in Ucraina per la ricostruzione e tutti gli altri affari.
Esattamente, vi abbiamo aiutato, adesso dateci qualcosa in cambio, no? Che sembra essere, come dire, la cifra di qualsiasi modalità di relazione dell'America di Trump nei confronti del resto del mondo e in particolar modo dei propri alleati. Questo è la cosa che devo dire, per certi aspetti impressiona, nel senso che se si prendono a calci sui denti le persone con le quali si è stati a tavola, si è stati assieme fino a un minuto prima, queste persone, se tu sei il più grande, il più grosso, il più brutale, il più aggressivo, probabilmente non potranno fare altro che accettare. E questo è quello che, a parte la questione dell'appunto cessione di territorio da parte dell'Ucraina, è quello che Zelensky ha dovuto fare, ed è però quello che tra l'idea, sembra di capire, l'idea che Trump ha anche delle relazioni transatlantiche tra l'Europa e gli Stati Uniti. Questo è per cui le tariffe da un lato, questa penetrazione nell'economia ucraina dall'altro. E così via, insomma, no? Questo sembra, tra l'altro leggevo oggi, non c'entra con quello di cui stiamo discutendo, ma che in Giappone sono molto preoccupati anche, no?
Di cosa?
Sono anche dell'idea che appunto dell'aggressività delle politiche economiche e quindi delle tariffe anche nei confronti appunto degli alleati migliori e più importanti. In questo caso, come dire, noi possiamo pensare all'Europa come a un luogo da un punto di vista geopolitico geostrategico relativamente secondario oggi, nel senso che l'Asia è il centro del mondo, la Cina è il vero avversario degli Stati Uniti e così via, ma in Giappone e in Corea del Sud, cioè gli alleati degli Stati Uniti nella regione più importante in questo momento del pianeta, pure temono di venire, come dire, messi da parte o ricattati dagli Stati Uniti di Trump.
Martino Mazzonis, grazie per questo collegamento stasera. A
Grazie.
presto. Sì, era come diceva lui, l'Europa è diventato uno dei nemici principali dell'amministrazione Trump, insieme a quelli che, insomma, fino a prima del 5 novembre erano gli alleati storici e strategici degli Stati Uniti. Ha citato il Giappone, pensiamo al Canada, insomma, il vecchio mondo occidentale che nelle forme in cui l'abbiamo conosciuto non esiste più. Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Europeo, buonasera.
Buonasera.
Senti, mi perdoni D'Astoli se la tengo sulle, le definisco io così, piccolezze italiane della politica italiana. Poco fa il ministro degli esteri italiani ha detto: non sappiamo se Putin vuole la tregua in Ucraina. Ben svegliato, verrebbe da dire a Tajani. Oggi la presidente del Consiglio Meloni di nuovo ha assunto un atteggiamento diverso rispetto a quello dei principali paesi europei. Insiste nel multilateralismo con Trump, Meloni.
Beh, insisto su delle cose che per ora non esistono, perché l'idea di invitare gli Stati Uniti alla prossima riunione dei cosiddetti volenterosi, non mi sembra che Trump in questi ultimi tempi abbia mostrato la sua disponibilità ad essere un volenteroso. L'idea di estendere all'Ucraina l'articolo 5 della NATO, l'Ucraina non essendo membro della NATO, in una situazione di questo genere almeno richiederebbe l'unanimità di tutti i paesi membri della NATO. Mi sembra che la posizione di Giorgia Meloni tenga conto delle divisioni che ci sono all'interno della maggioranza ed è totalmente irrealistica anche quest'idea di fare da ponte fra l'Europa e gli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti, abbiamo visto ancora ieri sera con le decisioni di Trump, per quanto riguarda i dazi, mi sembra che non sono assolutamente disponibili in questo momento a essere un alleato, un partner di un paese e di un'area o di un'organizzazione che, come è stato visto nelle ultime dichiarazioni, viene totalmente disprezzata dall'attuale amministrazione degli Stati Uniti.
Abbiamo visto le chat in cui tra il vicepresidente Trump e il ministro della difesa si definiva l'Europa patetica, un luogo che non si sarebbe più dovuto aiutare. Sono parole insultanti, parole che dovrebbero suscitare delle reazioni forse più importanti di quelle che stiamo vedendo, D'Astoli, perché se l'Europa viene definita patetica è perché fino ad oggi, diciamocelo chiaro, ha parlato molto e agito poco. E allora questo schema franco-britannico e probabilmente anche tedesco, tra parole e fatti, insomma, cosa pesa di più sulla bilancia?
Per ora di parole ce ne sono molte, ci sono molte domande, perché anche quest'idea è nuova, che non si è mai vista, del cosiddetto intervento di truppe di garanzia. Finora abbiamo avuto peacekeeping, peacebuilding, peacekeeping peace enforcement, si è inventato adesso questo nuovo parola della truppe di garanzia, non si sa con quale mandato vanno, se andranno, perché tra l'altro andranno soltanto se e quando ci sarà la tregua, quindi sulla questione del mandato non c'è nessuna chiarezza. Qual è il comando che comanderà queste truppe, diciamo, con quali tempi queste truppe andranno eventualmente in Ucraina, in quale quadro internazionale, perché Giorgio Meloni continua a insistere sull'idea di inserirle nel quadro di un mandato delle Nazioni Unite, quando sappiamo benissimo che la Russia non è d'accordo. Quindi per ora c'è questa ipotesi franco-britannica, con l'ipotesi eventualmente in tedesca, che però è ancora molto molto vaga, però su questo non c'è un mandato né europeo né una decisione. Oggi a Parigi i 30 paesi erano totalmente divisi su questa ipotesi di mandare le truppe in Ucraina.
Un'eventuale azione con chi ci sta, come si continua a ripetere, avrebbe anche delle conseguenze politiche naturalmente sull'Unione Europea?
Beh, intanto sì, intanto vabbè, dobbiamo dire che comunque a Parigi è stata confermata l'idea di continuare, anzi addirittura di rafforzare le nazioni nei confronti della Russia, e questo ci distingue rispetto agli Stati Uniti e forse ci distingue anche da parte di altri paesi dell'Unione Europea. Penso all'Ungheria e forse in parte anche alla Slovacchia. Su questo almeno hanno tenuto la barra, come si dice. Per tutto il resto, per ora non ci sono ancora indicazioni precise di come l'Europa vuole muoversi, anche tenendo conto del fatto che questo accordo franco-britannico è al di fuori dell'Unione Europea. È interessante però come Merz, che comunque è stato sempre un filo atlantico, abbia detto con molta chiarezza che intende in qualche modo distinguersi rispetto alla posizione degli Stati Uniti, al contrario di quello che ha detto più volte Giorgia Meloni.
Grazie per Virgilio D'Astoli. Una buona serata.
Grazie.
Le 20 e 29 minuti è tutto. Luigi Ambrosio vi saluto. L'orizzonte delle 20 torna come sempre domani sera attorno alle 20. Una buona serata.